Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Attacco su un treno in Inghilterra. 11 feriti, tutti accoltellati, due di loro rischiano la vita, due le persone arrestate, escluso per il momento il movente terroristico. Lotta al fumo passivo, Ginevra va oltre. Per la prima volta in Svizzera si ipotizza il divieto anche negli spazi esterni di bar e ristoranti. 42 milioni di americani sono rimasti senza aiuti statali per l'acquisto di cibo, nel giornale Reportage dalla California, dove si sono mobilitate le aziende e le comunità. Non sono ancora scuse, ma è un passo avanti. La Spagna riconosce il dolore inflitto ai popoli americani durante la colonizzazione. Si chiude una crisi diplomatica con il Messico. Per lo sport, hockey leticinese arrivano vincenti alla pausa della nazionale che servirà a Lugano per recuperare gli infortunati e all'Ambrì per crescere nel gioco. Per il calcio, oggi a Cornaredo scende il San Gallo. In Gran Bretagna ieri in serata almeno 10 persone sono state accoltellate a bordo di un treno diretto a Londra. Due di loro versano ancora in condizioni critiche. Non è però ancora possibile stabilire quali siano le motivazioni alla base di questa aggressione. Due persone sono state fermate. Per avere qualche dettaglio in linea abbiamo il nostro corrispondente a Londra, Giancarlo Ciccone.
Non si tratta probabilmente di un attentato terroristico. Questo è quanto ha dichiarato ufficialmente circa tre quarti d'ora fa il dirigente di polizia che conduce le indagini sull'aggressione sul treno diretto da Doncaster, nel nord dell'Inghilterra, verso Londra. Due le persone arrestate, un uomo di colore di 32 anni e un altro uomo di origini caraibiche, entrambi nati in Inghilterra e cittadini britannici. La polizia non ha rivelato altro finora e quindi non si conoscono le eventuali motivazioni di questa improvvisa e inaspettata aggressione sul convoglio in corsa. Quello che si sa, secondo i testimoni, è che all'improvviso, da un vagone all'altro, si sono verificate scene terrificanti di sangue, di corpi stesi a terra, di passeggeri che cercavano di fuggire rifugiandosi nelle toilette del treno. Un uomo armato con un grosso coltello correva da un vagone all'altro colpendo indiscriminatamente i passeggeri. Il treno è stato costretto a fermarsi presso la stazione della cittadina di Huntingdon, non lontano da Cambridge, a circa 80 chilometri da Londra. 10 persone ricoverate in ospedale, 4 sarebbero state dimesse, ma almeno 2 si troverebbero in grave pericolo di vita. Questo è il bilancio finora. È chiaro che occorre attendere ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Il primo ministro Starmer si è detto estremamente preoccupato, scioccato l'intero paese. L'intera aggressione è durata 4-5 minuti, ma ai passeggeri è sembrata un'eternità. Uno dei viaggiatori ha dichiarato che inizialmente pensava che si trattasse di uno scherzo di Halloween.
I bombardamenti russi sull'Ucraina hanno provocato 6 morti la notte scorsa. Ci sono anche 2 bambini. Droni e missili hanno colpito in particolare le regioni di Odessa e Dnipropetrovsk. Nel mirino una volta di più anche le infrastrutture elettriche. Stamane le autorità hanno comunicato che tutta la regione di Donetsk, non occupata dalla Russia, si trova senza energia elettrica. Stessa sorte per circa 60.000 abitanti nella regione di Zaporizhzhia. Ora ci occupiamo di un'interessante novità che arriva dalla Romandia, perché Ginevra si pone all'avanguardia nella lotta al fumo passivo. Il Gran Consiglio chiede con una mozione che sigarette e affini vengano proibite anche all'esterno dei ristoranti durante i pasti. La corrispondenza è di Lucia Mottini.
Una legge verrà elaborata rapidamente, ha promesso il consigliere di Stato Pierre Modet, responsabile della sanità. Ginevra potrebbe così diventare il primo cantone svizzero a proibire il fumo anche ai tavolini esterni dei ristoranti all'ora dei pasti. L'idea, lanciata da un deputato del centro medico di professione, mira a proteggere i bambini dal fumo passivo. Il dibattito in Gran Consiglio ha visto solo il PLR opporsi compatto alla mozione per difendere la libertà individuale e i ristoratori. La libertà di una minoranza di fumatori, ha ribattuto un deputato, rispetto a quella della maggioranza esposta al fumo passivo. Quanto al possibile danno economico, se ne parlava già nel 2009, quando la popolazione ginevrina scelse comunque il divieto del fumo all'interno dei locali pubblici. La mozione è quindi passata per 48 voti contro 39. Ginevra è già il cantone che limita maggiormente il fumo in Svizzera. Dal 2023 è infatti proibito fumare anche alle fermate di bus e tram e nei parchi giochi. A livello svizzero è inoltre proibito fumare nelle stazioni ferroviarie. Le regole sono molto più stringenti in altri paesi. Basti pensare che dall'inizio di quest'anno non si può più fumare in strada a Milano.
Questo dunque quanto verrà implementato nel Canton Ginevra, ma qual è la situazione in Ticino? Mi ha raggiunto in studio Umberto Gatti.
Sì, partirei da Bellinzona. 3 giorni fa il municipio ha proposto una modifica del regolamento comunale per vietare il fumo all'interno dei parchi giochi, una decisione che si attendeva dal 2020, dopo che il Consiglio Comunale aveva approvato una mozione in questo senso. Bisogna dire che divieti di questo tipo, in particolare per i parchi, esistono già da alcuni anni in diversi comuni ticinesi. Per quanto riguarda invece i divieti, in altri luoghi all'aperto, anche a livello cantonale, si era cercato di estenderli a più riprese. Sono state presentate diverse mozioni dopo che nel 2007 il Ticino fu il primo cantone ad introdurre un divieto all'interno dei locali pubblici. Nel 2019 il Gran Consiglio bocciò le ultime 3 richieste di questo tipo, che chiedevano di vietare il fumo nelle aree di gioco dedicate ai minori, alle entrate dei locali pubblici e alle fermate del trasporto pubblico. I deputati, come dicevo, hanno respinto queste proposte perché le ritenevano troppo restrittive della libertà personale e non erano proporzionali. Inoltre, secondo i deputati, non c'erano studi scientifici per dimostrare che il fumo passivo all'aperto rappresentasse un vero pericolo per la salute.
Sì, parliamo peraltro già di 6 anni fa, le cose nel frattempo sono cambiate. Questa che ci raccontavi tu, la situazione in Ticino, Lucia Mottini nel suo servizio citava l'esempio di Milano. Puoi dirci di più sul suo regolamento?
Sì, in alcune aree della città, come parchi pubblici e fermate del trasporto pubblico, questo divieto legato ai prodotti del tabacco era già stato introdotto nel 2021 ed è poi stato esteso dal 1 gennaio di quest'anno a tutti gli spazi aperti della città, quindi appunto anche le strade e le piazze. Unica eccezione: se nel raggio di 10 metri attorno al fumatore non c'è nessuno, allora in quel caso ci si può accendere la sigaretta. Un divieto che al momento però risulterebbe poco rispettato e poco sanzionato. Il comune in questi primi mesi ha dichiarato che l'obiettivo iniziale vuole essere quello di sensibilizzare piuttosto che quello di reprimere.
E con Umberto Gatti abbiamo fatto il punto sul divieto di fumo anche all'esterno. Oggi è domenica, è la giornata in cui ci dedichiamo anche alla lettura dei settimanali. Per noi l'ha fatto Johnny Canonica. Johnny, con cosa iniziamo?
Con una denuncia anonima inoltrata al Ministero Pubblico della Confederazione, di cui riferisce il Sonntagsblick. Oggetto della denuncia la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e più in particolare la fuga di notizie seguita alla telefonata tra lei e il presidente americano Donald Trump, durante la quale si è parlato di dazi sulle esportazioni svizzere negli Stati Uniti, poi fissati al 39%. L'MPC conferma di aver ricevuto la denuncia e di aver avviato la valutazione della stessa, cosa che viene messo in evidenza non equivale all'apertura di un'inchiesta penale su Keller-Sutter. Su che ne sarà di questa denuncia l'MPC valuterà nelle prossime settimane. Resta il fatto che negli scorsi anni il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto dozzine di inchieste per fuga di notizie e tutte sono state archiviate.
Dal Ministero Pubblico della Confederazione facciamo ora un salto verso l'app delle Ferrovie Federali con, diciamo, un elemento che forse pochi conoscono.
Sì, perché si tratta di un danno potenziale di cui scrive la Sonntagszeitung. La questione è questa: chi ha un abbonamento per un trasporto regionale, come l'abbonamento arcobaleno per esempio, e acquista un biglietto per una destinazione esterna all'area coperta dell'abbonamento regionale, paga 2 volte la tratta. Faccio un esempio: se abito a Lugano e ho un abbonamento regionale che mi copre tutto il Ticino, il giorno che compro un biglietto per Zurigo dovrei pagare unicamente la tratta fuori cantone. Però così non è, perché la app FFS, per così dire, non si accorge della presenza dell'abbonamento regionale. Il problema è noto alle FFS, che prevedono di risolverlo l'anno prossimo. Nel frattempo agli utenti non resta che chiedere un rimborso per la tratta pagata in doppio.
Immagino che in pochi di noi sapessero di questa situazione.
Temo di sì.
E per concludere la rassegna, visto che siamo all'ora di pranzo, un tema che riguarda un alimento che si trova normalmente sulle nostre tavole.
È così, si tratta della carne di maiale e ne parla la NZZ am Sonntag. In Germania è stato creato un maiale privo di testicoli, quelli che in un animale adulto danno un cattivo gusto alla carne e obbligano gli allevatori a castrare i piccoli maialini da allevamento. Gli allevatori svizzeri guardano con interesse a questo maiale Frankenstein, così lo descrive il Domenicale, perché permetterebbe di evitare ogni anno la castrazione di più di 1 milione di animali e i relativi costi. Il dibattito su questo animale arriva in Svizzera in un momento caldo perché il consigliere federale Albert Rösti sta lavorando a una legge riguardante piante geneticamente modificate. Le due cose non sono direttamente legate, ma indirettamente il dibattito sui maiali potrebbe influenzare quello sulle piante. Staremo a vedere.
Gianni Canonica con la rassegna stampa dei Domenicali. Torniamo all'attualità estera. Nei Caraibi l'esercito statunitense ha nuovamente colpito un'imbarcazione sospettata di trasportare della droga. 3 persone a bordo sono state uccise. A comunicarlo è il ministro della difesa Pete Hegseth, alla testa di quello che ormai è stato ribattezzato il Dipartimento della Guerra americano. Con questo attacco sale ad almeno 65 il numero di persone uccise in alto mare, Caraibi o Oceano Pacifico, uccise dagli Stati Uniti perché sospettate di essere implicate in attività legate al narcotraffico. E negli Stati Uniti da ieri ben 42 milioni di cittadini hanno perso il diritto agli aiuti federali per cibo di prima necessità. È una delle conseguenze più pesanti legate allo shutdown, la paralisi dell'attività dell'amministrazione federale dopo il mancato accordo sul budget per il 2026. I repubblicani al potere non sono riusciti a trovare un consenso, per rimediarvi allora i singoli stati e le contee tentano di trovare delle soluzioni. Ma le iniziative più immediate e più utili giungono dalle comunità locali e dalle aziende, spinte da uno slancio di solidarietà nei confronti di questo esercito di poveri in un paese così ricco. E quanto ci illustra dalla California il nostro collaboratore Cristiano Valli.
Just stop by, donate a book, put a few items in my cooler here and I'll make sure that it gets to the people who need the food each week.
Lascia un libro, prendi un libro e lascia qualcosa nel frigorifero se vuoi condividerlo. A Pasadena, Los Angeles, nel quartiere residenziale a un passo dal campus, è da una settimana che le piccole librerie del book sharing si sono riempite di cibo. In molti, come Michael, hanno fatto di più. Una prolunga, un frigorifero di fronte a casa. Scatolame, biscotti, prodotti freschi, frutta e verdura. È uno dei tanti che ha deciso di fare qualcosa per la comunità. Le prime vittime di questa situazione sono bambini e senza tetto, dice. Qui chi può aiuta, è il momento di farsi avanti. È una situazione comune in tutto il paese, dà un'idea del punto a cui si è arrivati e di quanto in fretta ci si è arrivati, ma anche di quanto compatte e solidali siano le comunità.
I'm homeless and the free food, I'm gonna cry. The free food. I'm somebody who doesn't shoplift, so stuff like this really keeps us alive out here.
C'è una piccola fila davanti a casa di Michael. Chi è grato e commosso perché iniziative come queste fanno la differenza, non li spingono a dover chiedere o a rubare. E c'è chi semplicemente è qui perché ha bisogno di ritrovare fiducia nell'umanità, negli altri.
Look out at the pantry and see, you know, all of the things that people have brought and are sharing. It's a real tangible reminder of all of the good and the love in the world.
Ma a mobilitarsi non sono solo gli individui.
This is about placing the community at the center of our work. We're giving them our very best efforts. This is a time of crisis for many individuals.
È tempo di crisi, di stress. Vogliamo mettere la comunità al centro del nostro lavoro. Marco e Jonah hanno una piccola tavola calda nel nord di San Diego. C'è una breakfast sandwich in menù a $3.40. Finché permane lo shutdown, lo distribuiranno gratis. Si entra, lo si prende, si va via, nessuna interazione richiesta. Se non puoi dare da mangiare alla tua famiglia, ci dicono, anche tutto il resto va in crisi.
If you can't feed your family, so many other things fall.
Non è diversa la situazione nelle scuole. Chi può, aiuta.
Yes, we do focus on academics, but we also focus on the wellness of a child. If they're not well, physically, emotionally, they can't learn.
Il nostro mestiere è insegnare, ma se un bambino non sta bene fisicamente, emotivamente, non imparerà nulla. Abbiamo cibo, ma anche vestiti. Chiunque può prendere quel che serve. Krista è una vicepreside di Anaheim, ha organizzato un mini market nell'atrio della scuola. Insiste molto sul no question asked, nessuna domanda. Le persone sono orgogliose, vogliamo solo dare una mano, dice. Non siamo controllori del fisco. Sono stata nella stessa situazione. Ora ho uno stipendio fisso. Essere nella condizione di aiutare gli altri, dargli quel che non ho avuto, è una bellissima sensazione.
Being in a place to be able to help people is amazing.
E chiudiamo con una notizia che ha fatto abbastanza scalpore nei paesi di lingua spagnola. La colonizzazione spagnola del continente americano ha inflitto dolore e ingiustizia alle popolazioni indigene, ai nativi americani. Queste le parole del ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez, che non rappresentano ancora una missione di colpa, ma permettono perlomeno di riavvicinare la Spagna, ex potenza coloniale, ad un paese come il Messico, che 6 anni fa aveva chiesto delle scuse ufficiali alla Casa Reale. Peraltro queste scuse non sono mai davvero arrivate. Ci riassume la vicenda Laura Daverio.
Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia.
C'è stato dolore e ingiustizia verso i popoli originari a cui si dedica questa mostra. È giusto riconoscerlo oggi ed è giusto rammaricarsene. Con questa frase all'apertura di una mostra sull'arte delle donne indigene preispaniche, il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez, spezza il gelo diplomatico con il Messico. 6 anni fa l'allora presidente messicano López Obrador inviò una lettera al re Felipe VI esigendo scuse ufficiali per le violenze perpetrate dalla colonizzazione spagnola. Una lettera a cui non solo seguì il silenzio, ma che aprì una fase di tensione diplomatica da cui si comincia a uscire solo adesso. Non sono le scuse della corona, ma vengono ben ricevute in Messico.
È la prima volta che una autorità del governo spagnolo parla di lamentare l'ingiustizia.
È la prima volta che un'autorità del governo spagnolo parla di rammarico per l'ingiustizia. È importante, per me è un primo passo in avanti, risponde la presidente Claudia Sheinbaum. Il disgelo politico passa dalla cultura. Quest'anno la Spagna ha assegnato il premio Principessa delle Asturie alla fotografa messicana Graciela Uturbide e quello della Concordia al Museo Nazionale di Antropologia. Il Messico ha inviato a Madrid oltre 400 opere preispaniche per la mostra dove sono state pronunciate le dichiarazioni del ministro. Il re di Spagna non visita il Messico dal ricevimento della lettera, ma la principessa Leonor ha espresso il desiderio di visitare il paese. Il riconoscimento storico delle popolazioni indigene è parte della politica nazionalista del partito Morena al potere in Messico, una retorica insistente a cui non sempre seguono azioni, ma che è riuscita a raggiungere importanti obiettivi come il voto unanime in Parlamento l'anno scorso.
Zero in contra, zero abstenciones, es mayoría calificada.
Questo fu l'applauso alla fine della votazione per la riforma costituzionale che riconosce alle comunità indigene e afromessicane personalità giuridica e diritti collettivi, tra cui autodeterminazione, autonomia e gestione delle proprie risorse.
E chiudiamo qui il Radio Giornale. Io vi ringrazio per l'ascolto. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.